Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 7, versetti 37-39. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me». Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Direi che questo è il passo più chiaro che rinvia alla festa delle capanne, come molto importante per interpretare con pienezza ancora più grande le parole di Gesù, che hanno tanti riferimenti nella Scrittura, ma che hanno anche molti riferimenti specifici proprio alla festa delle capanne. Qui l'ultimo giorno sappiamo che si discute, è difficile da stabilire se sia il settimo o l'ottavo. Come sappiamo, le capanne sono 7 giorni, più uno che è l'8. Quindi il grande giorno potrebbe essere il 7, però c'è anche un 8° giorno. Anche su questo bisognerebbe andare a parlare delle capanne. Comunque qui l'altro punto che va segnalato, penso che la nuova CEI cambi rispetto alla precedente, però non la ricordo la precedente, sulla sintassi, sulla diciamo la puntuazione, quindi l'interpretazione sintattica, diciamo, del testo tra il versetto 37 e 38. Le due soluzioni, una è quella tradizionale: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, punto. No, niente punto. Sì, punto. Poi, colui che crede in me, come dice la Scrittura, come disse la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo grembo, dal suo seno. In questo caso suo si riferisce a colui che crede, con questa punteggiatura, che è quella tradizionale, quasi universale. Bisogna anche ricordare che praticamente, virtualmente, tutti i padri greci leggono così. Bisogna anche stare un po' attenti, perché il greco lo parlavano. Quindi, però oggi la CEI preferisce un'altra versione, che è sostenuta anche da diversi esegeti, e cioè l'interpretazione più direttamente cristologica di questa frase, cioè leggere diversamente, cioè colui che, come dice la CEI esattamente, come la CEI interpreta: colui che ha sete venga a me e beva, e beva colui che crede in me, punto. Poi, come dice la Scrittura, quindi i fiumi, il suo seno sarebbe il seno del Messia.
I detti dei padri, Pirkot Avei, in Pirkei Avot, citano questo testo. Non so se citano questo testo, comunque dicono: l'uomo che si dedica con affetto allo studio della legge, e poi cita tra virgolette, è fatto come una fonte che non cessa mai di scaturire, e come un fiume che va sempre aumentando. Abbastanza bello.
Cioè lui diventa un fonte. Sì.
Chi studia la Torah, insomma, chi lo fa con affetto.
Il Signore fino adesso ha detto sempre che lui dice le parole del Padre, e qua mi sembrava che fosse l'apice della parola del Padre. E questo ultimo giorno, quello grande della festa, mi rimandava direttamente al giorno più grande della Pasqua, nel quale lui è stato crocifisso, e soprattutto perché, non so, mi sembrava proprio che questa fosse la sua sete, che il Padre, che il Padre sazia, che solo il Padre può saziare. Dice: chiunque ha sete venga a me, e chi è che va al Padre più di Gesù e beva. E ugualmente da questo suo essere dissetato fa sgorgare per tutti gli uomini la fonte d'acqua viva. Nessun uomo potrà mai far sgorgare dal suo seno tanta di quest'acqua viva quanta ne è sgorgata dal seno di Cristo. E quindi mi sembrava proprio che queste fossero le parole del Padre che descrivono, poi come dice dopo, parlava appunto dello Spirito, e qui mi pareva che si descrivesse in una maniera molto dolce, anche se volete, l'effetto della passione del Cristo, quasi superando tutte le sofferenze e raccogliendole in questa sete profondissima e struggente, però viene descritta con grande dolcezza. E questa sete dissetata dal Padre è fonte appunto di vita eterna e di un'infinità di vita.
A me fa una grande impressione questa presenza di Gesù così solenne in mezzo a questa folla che grida. È l'ultimo grido, credo, prima del grido della passione. Mi pare che l'ultima parte della sua vita è proprio chiusa fra due grida così, così importanti, decisive, l'una e l'altra. E dice: se qualcuno ha sete di che cosa? Qui parla evidentemente della sete eterna, della sete di vita eterna. Chi ha sete di Dio, venga a me. E poi invita appunto a bere e dice: dal suo grembo scorgeranno fiumi di acqua viva. Il suo grembo, suo di chi? Io credo che voglia dire dal suo, cioè dal ventre di Gesù e dal suo seno che sgorgeranno le acque, sgorgeranno le acque che disseteranno quelli che hanno sete. Penso almeno che il senso sia questo, almeno prevalente, a me ha fatto impressione in questo senso, che Gesù è la fonte di acqua viva, come detto in alcuni posti, soprattutto nel testo dell'Apocalisse, al capitolo 21, si dice: a colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Ora questa fonte è Gesù stesso. È lui la fonte che disseta chi ha fede, chi crede in lui. Quindi la condizione resta sempre la fede. Per essere dissetati a questa fonte inesauribile occorre però la fede, andare a lui con la fede, che è il figlio di Dio e quindi può dissetare. E poi spiega che questo fiume di acqua viva che può dissetare è lo Spirito che sarà dato però quando Gesù sarà stato innalzato e glorificato. Allora sarà il momento in cui lo Spirito sarà distribuito, sarà donato, e questo sarà la vera fonte dell'acqua viva. Quindi è una fonte di vita eterna che sgorga dal cuore di Cristo e viene trasmessa a tutti i fedeli attraverso lo Spirito Santo.
Ma anche a me aveva colpisse sempre questa solennità di questo grido di Gesù, E poi il riferimento esplicito alla sua glorificazione, quindi al dono dello Spirito attraverso l'innalzamento sulla croce, mi ha fatto pensare anche all'Apocalisse, al capitolo 5, dove si parla dell'agnello sgozzato, ritto in piedi. E per contro mi ha fatto ricordare anche tanti passi della scrittura che sembrano adempiersi proprio attraverso questa parola di Gesù, in particolare Isaia 55, il grande invito: voi tutti assetati venite alle acque, voi che non avete denaro venite e comprate senza denaro. E poi tutto il testo è un testo molto messianico, e il versetto 10 ancora dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto. E mi sembra che in questo momento proprio si adempie questo, si adempie quello che dice Ezechiele: l'acqua che sgorga dal tempio, e ancora Zaccaria. E sono tanti i passi che in questo momento Gesù sembra adempiere e incarnare con questo grande solennissimo grido, che però ha un riferimento esplicito al suo sacrificio. E mi sembrava che fosse come anche il capitolo 6, tutto il discorso del pane, del dono del pane, è la mia carne che io vi do, fa riferimento al suo sacrificio, così il dono dello Spirito e dell'acqua viva, una parola molto esplicita riferita al suo, al dono dal suo costato squarciato esce l'acqua e il sangue.
Pensavo che bisogna riconoscersi assetati per andare dal Signore, e quindi qui l'invito a venire all'acqua e a bere, altrimenti mi veniva in mente cosa fece lui con la Samaritana, che si fece lui prossimo della Samaritana per farsi conoscere, e poi quello che avvenne al popolo, che fece un ulteriore passo avanti, appunto dicendo che non era per la parola della Samaritana, ma perché loro stessi avevano visto e conosciuto.
Giovanni dice come dice la scrittura, e poi porta quell'espressione: dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. E non è in corsivo questa scrittura, perché chiaramente non è riferita solo a un passo, ma a tanti passi della scrittura. E allora, oltre a tutti quelli che sono stati già citati, metterei anche Isaia 44, dove c'è proprio, al versetto 3, dove c'è proprio il richiamo all'acqua e allo spirito, anche visto che acqua e spirito qua vanno insieme, c'è questa coincidenza in Gesù. E dice infatti al versetto 3 Isaia del 44: io verserò acqua sul suolo assetato, verserò il mio spirito sulla tua discendenza.
Forse bisogna appunto inquadrare un pochettino quello che veniva fatto appunto l'ultimo giorno, che veniva presa dall'acqua dalla sorgente di Gion, poi veniva versata appunto ai piedi dell'altare, per significare appunto che dopo tutta l'estate che c'era, di siccità, era un'invocazione appunto sulle piogge, per poi far germogliare appunto la terra. Quindi qui però era un rito che si faceva tutti gli anni. Questo grido del Signore mi sembra molto forte, e con l'esplicito che dà dopo l'Evangelista, dicendo che appunto si riferiva allo spirito che veniva dato tramite il sacrificio del Cristo. Quindi mi sembra che un apax è l'unico atto che davanti appunto della siccità dell'uomo, dell'incapacità di vita dell'uomo, questo atto, questo grido che il Signore fa è d'andare a Lui, è appunto l'unico l'atto di redenzione che Lui compie e che dà vita a tutto l'uomo, a tutta la storia dell'uomo. Sorge da Lui, però, e dopo è tramite la grazia che è data anche di trasmettere all'uomo l'uno all'altro, ma sempre partendo da Lui.
Aggiungo una cosa sola nella citazione Capatocchia, che avevo molto presente, e un particolare: quando giunsero a Gesù videro che era già morto, allora un soldato ne colpì il fianco e subito ne uscì sangue. Cioè, mi aveva colpito il fatto del morto da una parte e del subito ne uscì sangue d'acqua, che appunto è il segno della vita, questa contrapposizione che rende ancora più forte il fatto che viene dalla glorificazione del Signore.
Ma è già finito il tempo, io dico semplicemente una piccola cosa, perché appunto anch'io ero stata fermata da questo grido, che direi non è l'unico grido che il Signore fa. Ce n'è stato un altro in questo stesso capitolo, al versetto 28, che veramente nelle nostre Bibbie è tradotto con esclamò. E mi sembra appunto che in queste grida il Signore in un qualche modo svela il rapporto del popolo o dei credenti con il mistero di Dio. Ecco, al versetto 28 aveva detto, mentre insegnava nel Tempio, gridò, perché nel greco c'è scritto così: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso. Che mi ha mandato è veritiero», comunque secondo quella traduzione, che «e voi non lo conoscete», perché certamente io lo conosco, dice. Ecco, la conoscenza che lui ha del Padre è chiaro che è tutt'altra cosa di quella che poteva avere il popolo, eppure pure si era rivelato, e lui, ecco, è venuto a rivelare, come dice il prologo. Poi c'è questo grido che in un qualche modo rivela ancora, ecco, un mistero di Dio, e rivela che quest'acqua è lo Spirito, quest'acqua di cui aveva parlato anche la Samaritana, ecco, e quindi è un altro aspetto del mistero di Dio, di questo dono che lui comunicherà. E poi c'è un altro grido al capitolo 12, versetto 44, Gesù allora gridò: «Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato, chi vede me vede colui che mi ha mandato». Ecco, tutto questo mistero di Dio, per cui, ecco, è Lui il rivelatore. Chi vede Lui vede il Padre, e si può arrivare al Padre attraverso la fede in Lui e attraverso il dono dello Spirito, come ho detto qui. Insomma, adesso andrebbe un po' sviluppato.
Io c'avevo un altro passo, quello che è stato citato, per esempio Isaia 44, molto esplicito, interpreta, c'è anche Isaia, mi pare, Isaia 65-66, adesso ho un dubbio sul capitolo, c'è la grande supplica di Mosè, dove si dice che era lo Spirito Santo che guidava il popolo. Così c'è un altro passo, per esempio, di un testo molto interessante, perché è molto più tardo, che è Neemia, capitolo 9, e nella grande supplica Neemia, e c'è al versetto 20, sono ricordate tutte e tre, si dice: tu hai dato loro nel deserto, si intende, davi loro il tuo spirito per istruirli, non rifiutavi loro la tua manna per nutrirli e davi loro l'acqua per dissetarli. Lo spirito, l'acqua, la manna è il capitolo sesto, cioè voglio dire, questi accostamenti appartengono già tutta alla teologia precedente, per cui l'acqua e lo spirito. Qui sulle due interpretazioni io sono personalmente più prudente adesso, perché pensando che tutti i padri greci leggono così, sono un po' più prudente, ma è evidente una cosa, comunque questo non rimane sempre fermo, che l'espressione "se uno ha sete venga a me" significa che la fonte è lui, questo è chiaro. Questo non toglie, perché questa è la, scusate, questa è l'affermazione di Gesù, venga a me. Questo non toglie che ci possa essere anche l'idea che poi chi riceve lo Spirito diventa lui stesso una fonte. Questa è un'idea già espressa al capitolo 4, al versetto 14, con la Samaritana. No? È già detto lì che diventerà in lui una fonte di acqua zampillante per la vita eterna. Chiaro. Quindi non è escluso, cioè questo, se reinterpretiamo anche così, no, questo non toglie che la fonte ultima sia Gesù, è evidente dalla sua espressione qui, che la fonte è lui, e certamente il contesto della festa è uno dei punti molto belli, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, e non è l'unico questo, in cui non soltanto alcuni passi della scrittura centrali Gesù si attribuisce, ma anche le feste, anche il significato delle feste. Volutamente l'Evangelista dice nell'ultimo giorno, giorno grande, quindi l'impressione di questa espressione di Gesù è molto grande, cioè Gesù si manifesta come la fonte. Ci può essere dietro, anche molti dicono, per esempio, la roccia nel deserto, è lui da cui deriva lo Spirito, perché tutti questi passi della scrittura, per esempio Isaia 44, attestano la fede che lo Spirito è sempre stato col popolo di Dio. Se non ci fosse lo Spirito, non sarebbe il popolo di Dio. Da chi sarebbe guidato? Da un altro spirito? No, dallo Spirito di Dio. Dove c'è la parola di Dio, c'è lo Spirito di Dio. Ma sono tutte però espressioni che hanno suscitato le speranze messianiche, le speranze escatologiche. Verrà il giorno in cui Dio veramente trasformerà il popolo mediante il suo Spirito. Qui mi sembra che questo sia il commento dell'Evangelista. Quel giorno è quando Gesù viene glorificato.